la Germania. Siamo collegati con David Bernardini, un giovane ricercatore molto bravo, dottorando in storia dell'Europa, già autore di un testo dedicato all'anarchico tedesco Rudolf Rocker e alle schiere nere, quindi un buon conoscitore della realtà. Ci auguriamo di averlo presto anche qua a Torino per raccontarci un po' di Rocker e della sua avventura politica, umana e anarchica, e di questo anarchismo tedesco del quale si sa ancora troppo poco, nonostante sia molto interessante. Ed è a proposito di questo anarchismo tedesco che vogliamo fare questo approfondimento dedicato alla presenza degli anarchici nella resistenza al nazismo. Buongiorno David.
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Benissimo, a te la parola.
Sì, allora, la resistenza anarchica tedesca effettivamente non è ancora molto conosciuta, però nonostante che sia stato un fenomeno piuttosto forse piccolo, difficile anche per particolari condizioni dell'epoca, è piuttosto interessante. Prima di tutto credo che ci sia da dire che la resistenza anarchica tedesca è una resistenza piuttosto lunga, simile a quella degli anarchici italiani, ossia come gli anarchici italiani avevano cominciato a combattere contro il fascismo ben prima dell'edificazione del regime fascista, quindi prima del 22, già all'inizio degli anni 20 con gli Arrieri del Popolo, eccetera. Così accade anche nel contesto dell'anarchismo tedesco. Gli anarchici tedeschi infatti avevano già iniziato ad avvertire del problema del partito costituito dal partito nazista, del pericolo della sua ascesa al potere sin dalla fine degli anni 20. I primi articoli sono già nel 28-29, c'è un articolo di Musum, di Erich Musum, il famoso poeta anarchico tedesco, su Fanal, che risale, se non mi sbaglio, al 1928. E tuttavia la loro attività antifascista, antinazista, gli anarchici tedeschi, in particolar modo dell'FVD, la Freie Arbeiterunion Deutschland, cioè la libera unione dei lavoratori tedeschi, si esprime anche non soltanto su un piano propagandistico. Infatti all'interno di questa organizzazione anarcho-sindacalista, che aveva avuto un vero e proprio boom di militanti all'inizio degli anni 20, arrivando a contare nel 21 circa 200.000 militanti e tuttavia nel 29 era ridotta a poche migliaia di attivisti, all'interno di questo contesto nasce una delle esperienze più dirompenti e peculiari, eclatanti dell'anarchismo anarchico tedesco di quegli anni, ossia le Schwarze Schare, nelle schiere nere. Le schiere nere erano una rete di gruppi diffusi in diverse parti della Germania, la Slesia, Berlino, Renania Settentrionale, Vestfalia, Turingia, Assia, Germania Centrale e così via, che tentarono di bloccare l'ascesa al potere di Hitler, pur con ridotti mezzi. Si parla infatti di poche centinaia di militanti in tutta la Germania, per lo più tra le altre cose provenienti dal proletariato giovanile, si direbbe con un linguaggio un po' anni 70, tendenzialmente disoccupato, che tentarono di praticare l'azione antifascista su più piani, sia da un punto di vista propagandistico con delle pubblicazioni come per esempio di Schwarze Horde, l'Orda Nera, un nome che a me piace tantissimo, ma anche con azioni decisamente più militanti. In questo senso sono forse simili agli Arrieri del Popolo, anche se le schiere nere sono prettamente anarchiche. Infatti attaccavano le manifestazioni naziste con revolver, con fucili. Addirittura a un certo punto un gruppo, quello dell'Alta Svezia, aveva organizzato un deposito di esplosivi con tantissima dinamite che stupì gli investigatori, la polizia dell'epoca che lo scoprì nel 1932. Una parabola abbastanza fulminante, abbastanza veloce dal 29 al 32, e nonostante le loro risicate risorse, soprattutto umane, erano alla fine poche, erano poche centinaia, furono davvero determinanti in alcune zone, soprattutto a Kassel, ad Arnstadt in Alta Slesia, tant'è vero che su di loro si abbatté la scure della repressione prima dell'ascesa del partito nazista, quindi prima del 1933. I primi attivisti delle schiere nere sono costretti ad andarsene dalla Germania, costretti all'esilio dalla Germania già nel maggio del 1932. Il 1933, quindi, quando Hitler prende il potere, è un po' la pietra tombale, in qualche modo, dell'esperienza delle schiere nere, e tutto il movimento anarchico, in qualche modo, viene colpito dalla repressione. Erich Musum viene arrestato poche ore dopo l'incendio al Reichstag del febbraio 1933, e verrà ucciso, ma verrà assassinato, molto probabilmente nel 1934 nel campo di concentramento di Oranienburg. In fin dei conti Erich Musum era anarchico ed ebreo e bisessuale, cioè il peggio per il regime nazista. Rudolf Rocker, un altro esponente di spicco dell'anarchismo dell'epoca, fu costretto a fuggire anch'esso per evitare la cattura poche ore dopo l'incendio del Reichstag. Insomma, l'anarchismo tedesco all'inizio del 1933 fu travolto dalla repressione, ma nonostante tutto questo si riuscì a riorganizzare. Già nel maggio, infatti, del 1933 cominciano a uscire i primi giornali con clandestini, si riformano i gruppi clandestini, soprattutto grazie all'appoggio all'estero, in particolar modo dai gruppi che si riescono a costituire, gli anarchici tedeschi in esilio, che si riescono a costituire a Barcellona, a Madrid e ovviamente anche ad Amsterdam, vicina per il confine. Ed è proprio da Amsterdam arriva diverso materiale propagandistico antinazista. Addirittura dopo queste prime difficoltà, gli anarchici tedeschi riescono ad organizzare un giornale, questo di Sociale Rivoluzione, la più importante pubblicazione anarchica clandestina sotto il regime nazista, che verrà pubblicata, se non mi sbaglio, dal 1933 al 1935, con una tiratura di ogni numero, 8 numeri in totale, di 200 esemplari. Insomma, una resistenza che riuscì in qualche modo ad agire fino più o meno al 1937. 1938, quando ci sono gli ultimi grossi processi contro gli anarchici, e da quel momento in poi la resistenza in qualche modo rientrerà in una dimensione individuale o di piccoli gruppi di conoscenti, tant'è vero che la storiografia ha parlato per esempio di una cultura della sopravvivenza o di un'etica della perseveranza, anche con dei personaggi abbastanza particolari come per esempio Fritz Scherer, un anarchico berlinese che era stato custode della Bakuninutte, il rifugio Bakunin, un rifugio autogestito messo in piedi dagli anarchici di Meiningen, un piccolo paesino della Turingia. E proprio Fritz Scherer, che tra le altre cose era pompiere, quindi durante tutto il regime nazista riesce ad aiutare gli anarchici tedeschi come può, e viene tutto sommato lasciato anche abbastanza in pace, subisce pochi arresti. Fritz Scherer conserva tantissimi libri dell'anarchismo degli anarchici tedeschi, salvandoli in qualche modo dalla furia nazista e poi consegnandoli alla nuova generazione del 1968, che li ripubblicherà. Quindi anche una storia piuttosto interessante. Ma la cosa interessante è che la resistenza degli anarchici tedeschi credo che non si limiti soltanto alla Germania, ossia gli anarchici tedeschi dopo il 1932 e il 1933 sono costretti all'esilio, prima dalla repressione messa in atto dalla Repubblica di Weimar, lo Stato quindi che era nato dopo la Prima Guerra Mondiale, che viene poi abbattuto da Hitler nel 1933, e poi ovviamente dalla repressione nazista. Di conseguenza gli anarchici tedeschi si spargono in tutta Europa, la loro resistenza acquisisce una dimensione, si direbbe adesso con un termine molto di moda, transnazionale, nel senso che gli anarchici tedeschi si impegnano molto anche nella rivoluzione spagnola, ovviamente. La stampa anarchica già all'inizio degli anni 30, la stampa anarchica tedesca aveva già iniziato a individuare nella Spagna il luogo dove poteva succedere qualcosa. Già nel 1931 ci sono i primi articoli con questi toni, e già nel 1932 le prime schiere nere che sono costrette all'esilio vanno proprio in Spagna, e già nel 1934 gli anarchici tedeschi si organizzano a Barcellona in questo gruppo d'asse, in questo gruppo degli anarcosindacalisti tedeschi che pubblicano anche un giornale, e questo gruppo partecipa alla rivoluzione spagnola, assalta il club tedesco nel luglio del 1936. Il club tedesco era un'importante organizzazione del potere nazionalsocialista in Spagna. Addirittura poi nel corso della guerra civile spagnola si formano dei gruppi prettamente anarchici, formati da anarchici tedeschi, come il gruppo Erich Musum, che se non mi sbaglio combatte a Huesca sul fronte aragonese, e addirittura anarchici tedeschi si ritrovano anche nella colonna d'Urruti, nella difesa di Madrid. Altri invece combattono, per esempio, come il fondatore delle schiere nere, un certo Alfons Pilarski, combatte invece a Varsavia nel 1944, durante la rivolta di Varsavia, dove viene anche, tra le altre cose, gravemente ferito. Ossia, schematizzando proprio al massimo, c'è una resistenza prima del regime nazista, una resistenza dopo il regime nazista, che non si limita soltanto alla Germania, ma simile al meccanismo che si verifica per l'anarchismo italiano, si diffonde anche nel resto dell'Europa. Quindi non soltanto, e dopo la sconfitta spagnola, infatti, per esempio, ora che mi viene in mente, si ritrovano ex combattenti delle schiere nere ed ex combattenti nelle file anarchiche della rivoluzione spagnola, si ritrovano per esempio nella resistenza francese, come per esempio Paul Zakon. Insomma, una resistenza che in qualche modo si espande, che va a combattere il nazismo ovunque lo incontri, assumendo, come è stato notato, anche dei tratti, per così dire, di rigenerazione personale, è stato definito da un famoso storico, non famoso, diciamo, famoso per l'ambiente storico tedesco, Dieter Nelles, che ha scritto molto sulla resistenza all'anarchismo tedesco. E a fianco di queste due, per così dire, parabole, ecco, che ci sono all'interno della resistenza dell'anarchismo tedesco, quindi quella in Germania che va dal 33 al 37-38 e quella invece all'estero che va dalla Spagna alla Francia passando fino alla Polonia, c'è anche una terza parabola che è molto più difficile da definire secondo me, quindi quello che dico forse deve essere preso molto con le pinze, nel senso che alla fine degli anni 30, quindi in pieno regime nazista, ci sono tutta una serie di settori della gioventù educata dalle istituzioni naziste che sfugge completamente al loro controllo e dall'opposizione alla Hitlerjugend, cioè la
gioventù nazista, insomma. Gioventù hitleriana, sì.
Come, scusa?
Stavo, come dire, soccorrendoti che non ti arrivava la parola, la gioventù hitleriana.
Ecco, esatto, sì, non mi veniva la traduzione, ed era facile questa traduzione. Vabbè, al di là di questo, c'è tutta una serie di settori giovanili che in qualche modo sfuggono al controllo della Hitlerjugend e vanno a finire nella resistenza vera e propria, soprattutto agli Edelweiss Piraten, i pirati della Stella Alpina, che in realtà erano una rete di gruppi diffusa in diverse parti della Germania occidentale, in particolar modo nella regione di Colonia, Wuppertal, in particolar modo quindi nella regione renana, che addirittura in piena seconda guerra mondiale arrivarono a confrontarsi con la Gestapo tentando di far saltare la sede della Gestapo di Colonia e dando rifugio agli antifascisti che riuscivano a scappare dai campi di concentramento. E la cosa interessante è del Weiss Piraten, che nonostante che inizialmente non partissero come un gruppo politicizzato in senso stretto in qualche modo, finirono nella resistenza attiva e c'erano dei legami, delle continuità biografiche e personali con l'esperienza delle schiere nere, nel senso che il gruppo di Wuppertal degli Edelweiss Piraten era formato in parte dai più giovani membri che avevano animato le schiere nere prima del 1933, tra cui questo Hans Schmitz, che tra l'altra cosa ha scritto un brevissimo ricordo di poche decine di pagine, se non mi sbaglio, che si chiama Um sonst ist das nie, che è un'espressione dialettale per dire, se non mi sbaglio, tutto non è stato invano, qualcosa del genere. È un'espressione dialettale, non è proprio tedesco vero e proprio. Oppure ci sono, di conseguenza c'era una vera e propria continuità, oppure a Lipsia c'era quest'altro gruppo, le Meuten, le Orde, che fino adesso erano ritenute un gruppo più influenzato, siamo comunque nel 37-39, più influenzato dai comunisti, anche se adesso sta venendo fuori che in realtà c'erano dentro anche gli anarchici, tra cui, tra le altre, che faceva la corriere, c'era dentro una ragazza, Irma Goetz, che era la sorella di Ferdinand Goetz, che aveva fondato Social Revolution, cioè la principale rivista dell'anarchismo tedesco sotto il regime nazista. Di conseguenza la situazione della resistenza tedesca è difficile da definire, perché è una situazione piuttosto magmatica in qualche modo, piuttosto risicata, ma che in realtà riuscì in qualche modo ad affondare, con legami anche piuttosto lassi, anche all'interno dei settori giovanili che erano stati educati dalla Hitlerjugend e che alla Hitlerjugend per fortuna sfuggirono.
Beh, è molto interessante, perché spezza questa immagine monolitica di una Germania completamente succube, completamente avvolta nel nazismo, completamente aderente al nazismo, che ci è stata venduta tante volte. D'altra parte bisogna riconoscere che nel nostro paese il razzismo nei confronti dei tedeschi è così forte, che è così diffuso, che non viene avvertito, e quindi la tensione a conoscere quegli elementi di resistenza anarchica e non che ci sono stati prima, durante e dopo, durante la guerra al nazismo, indubbiamente non è così forte. È una cosa sulla quale credo che bisognerà fare culturalmente i conti, perché non lo si è mai fatti fino in fondo, ma anche negli ambiti cosiddetti di sinistra c'è gente che non ha nessuno, si vergognerebbe di fare il verso a un africano, mentre fare il verso ai tedeschi parlando tutti come Sturmtruppen è considerato divertente, e credo che
sì.
Vai.
No,
Era solo una considerazione, come dire, sì, sull'importanza di ragionare su queste cose, ma anche di fare i conti su alcuni nostri pregiudizi profondamente radicati, ecco, mi sembrava.
No, quello senza dubbio. C'è da dire che non soltanto hanno agito probabilmente i nostri pregiudizi, come dici tu, che effettivamente sì, proprio per questo ruolo ancora così grosso, da un lato, da un certo punto di vista, per fortuna della memoria, si tende a vedere i tedeschi come un monolito. Questo è un difetto proprio di una formazione culturale diffusa, purtroppo, che di matrice nazionale, cioè nazionalista. Cioè noi tendiamo a vedere le nazioni come delle sorte di monoliti, che è una cosa più sbagliata del mondo, è una cosa assolutamente assurda, perché non sono assolutamente dei monoliti. La nazione alla fine è un'illusione, una creazione, ma questo non c'è bisogno di ribadirlo. Sulla resistenza anarchica tedesca, quello che volevo dire a completamento di quanto dicevi tu, è un problema proprio anche gli studi che ci sono stati in Germania, nel senso che, per esempio, sulla la letteratura sulla resistenza degli anarchici anche in Germania è piuttosto piccola, e soltanto direi tra gli anni 80 e gli anni 90 ci sono cominciato ad esserci degli studi, a essere pubblicati testi interessanti, come per esempio penso a un testo di Rudolf Benner che è stato pubblicato dalla Libertad Verlag soltanto nel 1996, se non mi sbaglio, che è un racconto in prima persona sulla resistenza anarchica tedesca. Nel senso che, e anche per esempio sulle del Weisspiraten, soltanto negli anni 80-90 si è cominciati a interessare. Perché? Per la situazione politica tedesca dell'epoca. La Germania era divisa in due parti. Da un lato la Repubblica Federale Tedesca, che non era assolutamente interessata a valorizzare la resistenza di questi gruppi. Di conseguenza la resistenza veniva in qualche modo appiattita sul complotto militare, su cui c'è quel terribile film Operazione Valchiria del 1944, un'opposizione quindi di stampo, per così dire, conservatore nazionalista. Dall'altra parte però c'era la DDR, la Repubblica Democratica Tedesca, che ovviamente non era interessata a valorizzare della resistenza come quella degli anarchici, o resistenze comunque, un termine bruttissimo, però sporche, come quelle del Weisspiraten, cioè non connotate politicamente, non irrigidimentate, con degli elementi molto libertari come la critica al lavoro e così via. Di conseguenza, le due Germanie, in qualche modo, avevano un'immagine della resistenza bloccata: la DDR soltanto la resistenza comunista, la Repubblica Federale Tedesca invece soltanto il complotto del 1944. In realtà solo negli anni 80 si è cominciato a lavorare su queste cose, quindi il ritardo è anche tedesco in qualche modo, è anche un problema politico tedesco, ecco.
Certo, mi sembra un elemento importante da sottolineare. D'altra parte, basta che guardiamo a casa nostra e come i recenti studi sulla resistenza, al di là di quello che già si sapeva dei luoghi importanti, dei luoghi simbolo, hanno fatto emergere una presenza degli anarchici anche in zone di cui si sapeva poco o nulla, e che dimostrano anche qui un'attitudine di certa storiografia. Insomma, i democratici, i liberali avevano la loro narrazione, i comunisti hanno avuto la loro narrazione divenuta prevalente ed egemonica anche in base ad un preciso progetto di riduzione a poco, sia da un punto di vista simbolico che pratico, di quello che è stato la presenza e l'importanza degli anarchici, trasformati in macchiette rispetto al flusso della storia che ormai si era autodeterminato in maniera potente all'interno dell'Unione Sovietica. E c'è voluta la cesura degli anni Ottanta, c'è voluta la cesura per la quale non sono bastati il 68-77, è stato necessario veramente la caduta dei regimi perché si infrangesse completamente questo mito. Quindi nella stessa Italia si è verificato un fenomeno del tutto analogo. E poi, diciamola chiara, mentre i comunisti erano foraggiati, sostenuti un po' ovunque dal regime sovietico, gli anarchici hanno avuto diaspore difficili, persecuzioni poliziesche, lunghe detenzioni. Io ho letto l'articolo che è uscito sullo scorso numero della rivista anarchica che tu hai scritto su alcune di queste figure, alcune storie di anarchici contro il razzismo. Sono biografie in cui la carcerazione, il bisogno di mettere insieme il pasto con la cena, insomma tutto quanto concorre a rendere difficile, eppure tutto questo all'interno di una di una dimensione internazionale, in cui quando si va via dalla Germania o dall'Italia si corre in Spagna, si va a partecipare alla rivoluzione spagnola, si va a cercare di costruire il proprio sogno altrove. Ecco, mi sembra un elemento molto molto importante. Non per caso, quando nasce l'Internazionale di Federazione Anarchica nel 1968, questa parte da una spinta precisa di anarchici italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, bulgari, che parlavano una lingua comune che era lo spagnolo, che si erano scambiati sulle barricate, sui fronti, esatto, della rivoluzione. Quindi un elemento potente, che indica come le lotte siano a loro volta, come dire, uno degli elementi potenti. Ecco. È arrivato un messaggio nel frattempo, lo leggo assieme a te. Ma anche l'ammiraglio Canaris, pur non essendo anarchico, o Klaus von Stauffenberg, come molta parte dell'esercito, erano antinazisti. Lo stesso Rommel der Dritten Reich non era così monolitico come volle racconta la storia italiana. Sì, ma credo che forse tu volessi mettere l'accento su un'altra questione, su come pezzo. Vai.
No, sì, quello che tenevo a dire, sì, che il regime nazista era molto diviso al suo interno, tant'è vero che la storiografia ha parlato che il regime nazista era una policrazia, in cui Hitler, Hitler è stato definito anche soltanto una camera di compensazione, eccetera, ma una parte dell'esercito, della Wehrmacht, Hitler non stava assolutamente simpatico, tutto questo è vero. Quello che mi interessava però, della resistenza, quando parlo della resistenza degli anarchici tedeschi, è il fatto che l'alternativa era potente. Loro legavano l'antifascismo alla rivoluzione e all'abbattimento del capitalismo, della società in classi, eccetera. Cioè, questo credo che sia l'elemento fondamentale. Altri tipi di opposizioni, l'opposizione di stampo conservatore, di stampo militare, ma anche di stampo democratico, alla fine era sempre legato a una dimensione, no? Quindi restaurazione della proprietà privata, del capitalismo, restaurazione di una repubblica più o meno democratica e così via. La sfida degli anarchici tedeschi era tanto più grande perché la loro alternativa era radicale. Era questo, secondo me, questo che volevo, che mi interessava di più, ecco.
Ecco, chi volesse approfondire questi temi, che cosa trova in italiano?
Allora, in italiano c'è qualcosa, in realtà adesso in italiano ormai qualcosina c'è. Cioè, che è appena uscito il libro di Leonard Schaeffer per Azzurro in condotta, che si chiama, non mi ricordo più, Contro Hitler, ecco, che si chiama Contro Hitler, che è appena uscito, fa una carrellata della resistenza al nazismo, ma non soltanto anarchica, parla anche della resistenza comunista, parla anche della resistenza delle chiese, è una carrellata, no? Una buona panoramica, ecco, per iniziare. Poi c'è un libro sempre che è stato pubblicato da Zero in Condotta, se non sbaglio ormai diverso tempo fa, che si chiama Piegarsi vuol dire mentire, che ci sono dentro dei materiali decisamente interessanti. Inoltre, sulla resistenza anarchica tedesca in italiano, vabbè, io ho scritto un libretto sulle schiere nere che si chiama Il barometro segna tempesta, che è stato pubblicato dalla Fiaccola, che parla anche delle schiere nere, parla un po' della resistenza delle schiere nere al nazismo anche in Spagna, c'è cioè almeno qualcosina. E in italiano purtroppo temo che c'è qualcosa disseminato, per esempio sul bollettino dell'archivio Pinelli sono stati pubblicati dei piccoli profili biografici di alcuni antifascisti tedeschi come Alfons Pilarsky, il fondatore delle schiere nere, o il Fritz Scherer, quello che nascondeva i libri dai nazisti come pompiere durante tutto il regime nazista. In italiano quello che mi viene in mente così, mi sembra questo. Chi masticasse il tedesco, ci sono i testi di Andreas Grass, soprattutto un libro che è anche abbastanza facile da trovare, che si chiama Anarchisti gegen Hitler, Anarchici contro Hitler, e poi ci sono gli studi di Dieter Nelles, scritto, che è uno storico accademico, cioè molto preparato, senza dubbio, che si trovano dei testi anche online, soprattutto, se non mi sbaglio, i testi si trovano su anarchismus.org, che è il portale degli anarchici viennesi, che pubblica un sacco di roba, fa molto bene, con tutte le menate che piacciono agli accademici, insomma.
Sì, io ti ringrazio molto per questo sguardo, questo primo sguardo su questa realtà poco nota. Alcuni dei libri che hai citato, quelli editati da Zero in Condotta, chi fosse interessato qui a Torino li può trovare nella sede della Federazione Anarchica in Corso Palermo 46. Nel frattempo è arrivato ancora un messaggio dello stesso che l'aveva inviato prima, cioè Gaul Notav, che ci scrive: non da sottovalutare che fu Franz von Papen in fondo che introdusse Adolf al cancellierato con Hindenburg, pensando di controllarlo. Va bene, se confermi, io ti ringrazio ancora. E
grazie a voi.
Alla prossima, grazie mille, ciao.
Ciao, ciao.